Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Programma realizzato in collaborazione con Radio 100 Passi ed Indie Life Radio.
Buongiorno e bentrovate a tutte e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Stamattina ci sono io, Michela Ricale, a darvi il buongiorno per commentare insieme a voi l'attacco che l'amministrazione Trump ha sferrato la settimana scorsa all'Unione Europea. Un attacco ideologico, principalmente, guidato dal presidente ma assestato dai suoi pretoriani. Il first buddy Elon Musk, il segretario della difesa Hegseth e il vicepresidente Jack Vance. A guardarlo oggi sembra essere stato chiaramente questo, un'azione coordinata a pochi giorni dal voto tedesco, un messaggio chiaro ai patrioti europei, mentre l'AfD guadagna terreno. Ci dice: non vergognatevi di essere nazisti o razzisti, votate liberamente perché c'è un nuovo sceriffo in città, proprio qui, pronto a guardarvi le spalle. Prima abbiamo visto Musk, che interviene nei fatti europei col suo solito stile esagerato, eccessivo e irrituale. Simbolicamente rappresenta il caos, la matta, quello che distrugge limiti e tabù. Le sue dichiarazioni incendiarie, come il suo dichiarato apprezzamento per Hitler prima dell'esplicito sostegno all'AfD per le elezioni tedesche, sembrano avere un preciso obiettivo: sdoganare concetti che in Europa, per fortuna, sono ancora un tabù. Poi arrivano gli amministrativi, Hegseth e Vance, ad articolare in maniera più istituzionale gli stessi concetti. E lo fanno da tribune decisamente più prestigiose del social media X. La settimana scorsa, infatti, hanno partecipato a due importanti riunioni sulla sicurezza internazionale, quella del Comitato Interministeriale della NATO e la 61esima Conferenza sulla Sicurezza di Monaco. Se tutti sappiamo cos'è la NATO, non tutti invece conoscono la Conferenza di Monaco. Quest'ultima è un evento annuale che dal 1963 riunisce leader politici, militari e industriali per discutere questioni di sicurezza globale. Si tratta di una delle principali piattaforme di discussione della politica estera e di difesa dell'Occidente collettivo, con una chiara impostazione atlantista e liberale. Stoltenberg ne è il nuovo presidente, giusto per farvi capire qual è l'orientamento che esprime. Un luogo chiave, insomma, per gli osservatori e gli analisti, perché ogni anno da lì emergono i temi chiave della politica estera euro-americana. E ça va sans dire, gli occhi oggi, la settimana scorsa, erano tutti puntati su ciò che avrebbero detto e fatto gli Stati Uniti. Eh sì, perché con la rielezione di Trump l'Europa si trova in una situazione decisamente svantaggiosa. Ha costruito tutta la propria strategia politica-economica sull'economia di guerra indicata dalla precedente amministrazione statunitense. Ha rotto ogni ponte con la Russia, fomenta e sostiene una guerra di civiltà contro gli illiberali. Ha fatto il decoupling con la Cina e ora si trova ad essere guidata da un nuovo regista che vuole riscrivere le regole da capo, a modo suo e nel suo esclusivo interesse. Non che prima fosse nell'interesse dei popoli, sia chiaro, ma almeno questa reale intenzione veniva mascherata e diluita da una retorica massimalista, la difesa della democrazia, il rispetto dei diritti umani, eccetera, eccetera. Si tentava di mantenere una patina di legittimità internazionale, anche se storpiando e stellabrando l'interpretazione dei trattati. Eppure anche questo, il fatto cioè di cercare comunque la legittimità istituzionale, era un modo di riconoscere validità all'esistenza di quei trattati che pure si violavano e di quel sistema a cui, del resto, pur si riconosceva di appartenere. Oggi tutto questo non esiste più. Gli USA si chiamano di fatto fuori dalle regole delle relazioni internazionali, non fanno nemmeno una volta un richiamo all'ONU, ai trattati, a niente di tutto ciò. Esistono solo negoziazioni tra uomini, rapporti bilaterali che si costruiscono di volta in volta, emissari speciali incaricati di mediare. tutta la scenografia è caduta. Via i costumi e il trucco. Rimangono gli attori, nudi, senza alcun filtro. Di fronte a questa brutalità primitiva, l'Europa rimane imbarazzata. Non può certo fare dietro front sulle proprie posizioni. Prova a protestare, ma poi Gesù si adegua. Del resto, cosa mai può fare? Gli USA sono il perno fondamentale della sua riorganizzazione economica, a partire dalle forniture di costosissimo gas liquefatto che siamo costretti a comprare e delle sanzioni che ci hanno costretto ad imporre. Ci hanno imposto il friendshoring, noi lo facciamo e loro cambiano politica. Ora, quelli isolati, in pratica, sembra che siamo rimasti solo noi. Trump non fa mistero di quello che vuole. Lui vuole tutelare l'interesse USA attraverso la sua nuova dottrina della pace attraverso la forza. Voglio essere talmente forte, dice Trump, talmente minaccioso e spaventoso, che non potrai mai rifiutare le mie offerte. Sì, sembra in effetti un crossover tra 1984 e Il Padrino, ma questo è davvero il nome, nonché la sostanza, della sua dottrina di politica estera. Comunque, se lui e Musk sono esagerati e folcloristici nelle espressioni, non lo sono i loro ministri. Pete Hegseth, segretario della difesa, è intervenuto alla NATO e Vance, vicepresidente, alla conferenza di Monaco. Il discorso di Hegseth si è limitato a ribadire in politichese ciò che Trump aveva già detto. L'UE deve assumersi più responsabilità nella difesa collettiva, gli USA non possono essere garanti della pace in Europa per sempre perché hanno altre priorità, bla bla bla, make NATO great again. Sì sì, lo ha detto davvero, eppure più volte. Ma la cosa veramente rilevante del suo discorso è stata un'altra, che non c'entra però con le parole. Hegseth infatti è intervenuto alla NATO solo dopo aver partecipato al gruppo di contatto per la pace in Ucraina. Non si è consultato prima con gli alleati, ma è venuto dopo e solo dopo a comunicare le decisioni prese altrove. La pace che si sta negoziando sarà a carico dell'Europa, ci dice. In sostanza, loro decidono, noi paghiamo, con ciò asserendo la sua sostanziale indifferenza verso l'Europa. Nessun rapporto privilegiato, anzi. Il discorso di Vance, invece, merita molto più attenzione. Alla conferenza della sicurezza di Monaco, che come abbiamo già detto è uno degli eventi più importanti per la geopolitica e la difesa, Vance ha sostenuto che la minaccia più grande alla sicurezza dell'Europa non viene dall'esterno, ma dall'interno. Ha accusato l'Unione Europea di essere un'entità in declino, debole, guidata da un'elite tecnocratica, distante dai cittadini e sempre più repressiva nei confronti della libertà di espressione. Ovviamente le sue critiche sono fondate, ce le sentite ripetere da anni. L'Unione Europea ha effettivamente mostrato un crescente allontanamento dalle istanze popolari, un irrigidimento nelle sue politiche di controllo dell'informazione e una difficoltà strutturale nel definire una strategia autonoma. La questione della censura, ad esempio, non è un'invenzione. Negli ultimi anni si è assistito a un inasprimento delle regole sulla moderazione, soprattutto online, con la rimozione di contenuti e la penalizzazione di interi canali di informazione, spesso senza alcuna trasparenza sui criteri adottati. Lo sappiamo bene, ma è proprio qui che bisogna fare attenzione, perché Vance individua questi problemi, ma li interpreta e li utilizza per portare avanti un'agenda politica ben precisa, che nulla a che vedere con una maggiore democrazia o un rafforzamento della sovranità popolare. Nella sua narrazione, i problemi dell'Unione Europea derivano dalla sinistra liberal, per lui l'Europa è di sinistra, dal multiculturalismo e dall'eccessivo controllo sui contenuti espressi dai movimenti della destra conservatrice. Il suo obiettivo non è affermare una reale libertà di espressione, ma rimuovere gli ostacoli alla diffusione delle idee della sua parte politica, ignorando del tutto il fatto che la censura colpisce in maniera ben più ampia e ben più violenta chiunque metta in discussione l'ordine economico e politico dominante. Un'altra semplificazione pericolosa, ad esempio, Vance attribuisce il declino dell'Europa a fattori identitari e culturali, senza mai menzionare le cause economiche e sistemiche. Non si interroga su come le politiche di austerità, la finanziarizzazione dell'economia, la subalternità agli interessi strategici degli Stati Uniti abbiano portato al progressivo indebolimento del continente. Per lui, la crisi europea non deriva dalle scelte delle sue classi dirigenti nel quadro del capitalismo globale, ma da un'esistente deriva progressista. L'ho detto, per lui l'Europa è di sinistra, che a suo dire avrebbe minato la solidità politica ed economica della regione. E poi c'è la questione della sovranità. Anche su questo punto Vance articola una critica interessante. L'Europa, dice, non è più indipendente e non è in grado di difendere i propri interessi. Ma cosa intende davvero? Per lui il problema non è che l'UE sia dipendente dagli Stati Uniti, bensì che non sia abbastanza aggressiva nel difendere un modello di società più conservatore, che faccia, nella sua idea, da contraltare all'evoluzione politica e culturale dell'Occidente. Questa visione ignora completamente il fatto che la vera perdita di sovranità dell'Europa non è culturale, ma economica e strategica. Le scelte fondamentali in materia di politica industriale, militare ed energetica vengono prese in funzione degli interessi americani, statunitensi, scusate, non di quelli europei. Il punto è che Vance e la destra populista statunitense non sono davvero antisistema, vogliono semplicemente un sistema che funzioni secondo i loro criteri, che rafforzi il potere di alcune elite invece di altre, che mantenga l'attuale ordine economico, eliminando però le forme di controllo e regolamentazione che potrebbero ostacolarne la loro ascesa politica ed economica. Non propongono una rottura con l'ordine esistente, ma solo un suo riorientamento in chiave più nazionalista ed autoritaria. Il discorso di Vance perciò non va né ignorato né banalizzato, come non va banalizzato il pericolo di questa destra, espressione di una vera e propria rete neofascista internazionale, organizzata, che va conquistando sempre più spazio e potere. Ma attenzione, un antifascismo memoriale ed estetico non servirà a niente, perché l'unica possibilità che abbiamo è dare a quei problemi, che pure sono reali, le risposte giuste. Sovranità popolare ed economica, non una finta indipendenza basata sulla retorica nazionalista, ma il recupero di un controllo democratico sulle politiche economiche strategiche. Promuovere un ordine internazionale fondato sul diritto, perché gli scopi e i principi delle Nazioni Unite sono già la base necessaria a gestire la democratizzazione delle relazioni internazionali e la costruzione di un mondo multipolare. Un'alternativa effettiva al capitalismo neoliberale, che non sia una difesa conservatrice dell'ordine esistente, ma un modello economico basato su un modello di sviluppo socialista, programmazione economica industriale, redistribuzione della ricchezza e proprietà pubblica dei settori strategici. Un'autonomia politica dell'Europa, e se questo è impossibile, allora che sia dei singoli paesi, che non una servitù atlantista, ma neanche una chiusura reazionaria, una politica estera realmente multipolare, capace di costruire alleanze basate sulla cooperazione e non sul dominio. Promuovere uguaglianza e rispetto reciproco, perché un ordine ineguale è destinato inevitabilmente a crollare. La difesa dei diritti e delle libertà democratiche, ma non il vittimismo di questa destra che rivendica la libertà solo per sé, ma una lotta reale contro ogni forma di censura e repressione, garantendo un vero spazio di espressione per chiunque metta in discussione il potere. Ed infine uno sbocco di internazionalismo e giustizia sociale, non la falsa opposizione tra popoli e migranti, ma la lotta comune contro le cause materiali della crisi, guerre imperialiste, sfruttamento globale, saccheggio delle risorse. Qualcuno queste cose le ha dette anche alla conferenza di Monaco, davanti a una platea pronta invece a un futuro di competizione strategica, ed è stato Wang Yi, ministro degli affari esteri cinesi, nonché membro dell'ufficio politico del comitato centrale del Partito Comunista Cinese. Insomma, l'Europa e l'Italia si trovano al centro di grandi riorganizzazioni di potere. È chiaro che il governo Meloni è pienamente integrato nella visione trumpiana di futuro ed anzi forse uno dei suoi assi di penetrazioni principali in Europa. Ed è per questo che per noi l'opposizione sarà più difficile e più dura. Eppure oggi si intravedono spazi che prima non c'erano. Servirebbe, ahimè, una classe dirigente politica adeguata alla fase. Vabbè. Nel frattempo, che questa guida emerga e si imponga, anche questa settimana vi saluto. Buon proseguimento e ci sentiamo sempre qui.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Programma realizzato in collaborazione con Radio 100 Passi ed Indie Life Radio.